As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Buy one, get one free on flavorful, fresh Tyson chicken during our full line sale. Then mix or match during our 99-cent sale and get Kraft mac and cheese, Campbell's soup, or Bar-S Franks for 99 cents each when you buy five or more, all with your card. Shop these deals at your local Kroger, less than 5 miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Marco Casolino e Omar Serafini presentano La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del sollevante.
Eccoci qua, siamo live anche questa sera con Andrea Bersani, anche lui autodefinitosi fisico dell'INFN. Ciao. E Omar Serafini, scherzo, E, appunto, è il secondo, dicevo anche nella live, nella preview su Facebook, è il secondo evento di una serie che stiamo organizzando in collaborazione con chiunque, ma non perché, insomma, Fantascientificast è il classico, Scientificast, faremo una live che andrà proprio l'11 marzo, appunto, uno speciale che sta organizzando Giorgio Garlaschelli. Abbiamo fatto con Valerio Formato, anche lui dell'INFN, una live più sulla radiazione, cioè più sulle le basi del mestiere, e poi c'è questo workshop sempre online organizzato con la SIPS 2 giorni prima dei 10 anni dell'incidente, in cui si parla più della parte, appunto, a lungo termine, l'incidente di risanamento. Avremo ospiti sia l'addetto scientifico dell'ambasciata italiana a Tokyo, il professor Traversa, che 2 giornalisti che abbiamo già incontrato in passato, Antonio Moscatello e Pio D'Emilia. Quindi è un discorso molto ampio e cerchiamo di portarlo avanti trattandolo nelle varie sfaccettature. In questa, innanzitutto salutiamo tutti quelli che si sono collegati, tra l'altro non vedo quelli prima, comunque Marco Bigno, David Casci, Tira Erde, Verusca, Alessandro, Gecko Lanter, Corrado, Giugiu Giarlo, Ari Alessandro, Giorgio Cotto, Marco Taddia che sta guardando l'hangar di Mazinga Z, e credo che ti conviene, Marco, restare là. Ah, e Simone, ciao Simone. Eccoci qua. Andrea, comincia tu.
Marco, che cosa ti devo dire?
Che dire? Hanno detto su Telegram di partire dallo tsunami, che in effetti dice molti stanno trattando gli aspetti dell'incidente alla centrale piuttosto che il fatto che poi lo tsunami abbia fatto in realtà molti più morti.
Ma questo sì, e in realtà lo tsunami è anche la cosa che ha fatto i danni alla centrale, cioè il vero problema. Allora, tanto per cominciare, allora un passo indietro ancora al terremoto. Il terremoto è stato uno dei terremoti probabilmente più forti mai registrati in Giappone, giusto?
Sì, 9 nella scala, la magnitudine Richter loro.
Che peraltro loro hanno una che si chiama...
Loro hanno la scala Shindo, che è simile a Mercalli nostra, cioè che è legata più agli effetti. Però sì, è stato il terremoto più forte, però è anche vero che è stato... che poi quello che ha fatto i danni era 9 nell'epicentro, che era appunto nel mare, poi ha scatenato,
sì, diciamo, resta comunque un terremoto di di proporzioni stratosferiche, cioè è estremamente raro che un terremoto superi l'ottavo grado della scala Richter. Ci sono stati, penso, registrati meno di una decina di terremoti sul nono grado della scala Richter. Questo è significativo, peraltro la scala Richter non è più del tutto affidabile dopo 8.5, qualcosa del genere, quindi ci sono altri modi per valutare terremoti così intensi. Stiamo parlando di un evento straordinariamente raro, peraltro qui stai mostrando, diciamo, l'Oceano Pacifico. Praticamente tutti i terremoti più forti sono avvenuti nella famosa fascia del fuoco, cioè la cintura di fuoco, cioè
la Ring of Fire, sì.
Sostanzialmente in prossimità delle coste a est e a ovest del... sostanzialmente. Poi alla fine, cioè, i più forti sono venuti in Cile, che è proprio il posto più disgraziato del mondo per i terremoti, e poi c'è il Giappone, ci sono, vabbè, le isole Marianne, le Hawaii, cioè sono tutta una serie di zone che sono tutte più o meno le isole Aleutine, che sono tutte zone estremamente sismiche. Di per se stesso il terremoto ha fatto sostanzialmente danni relativamente contenuti e zero morti.
Sì, o zero, pochissimi morti.
Cioè un numero veramente irrisorio. Se noi consideriamo che un grado della scala Richter in realtà è un fattore moltiplicativo significativo della forza del terremoto, il confronto con il 6 gradi e qualcosa del terremoto dell'Aquila è sconcertante, cioè...
I paragoni, esatto, sarebbe, i paragoni uno non li fa, ma insomma avrebbe spazzato via tutto in Italia.
Cioè sarebbe stato distruzione totale un terremoto del genere in Italia. Io non ho grande esperienza di terremoti in prima persona, il più intenso che ho experienced in prima persona ero a Los Angeles ed era 4 gradi e qualcosa della scala Richter. E stavo prendendomi da mangiare nel buffet della colazione dell'albergo, dicevo c'è qualcosa che non va, e prima ho detto ma probabilmente un terremoto, sai, siamo in un posto dove sono frequenti,
lo fanno, quindi, diciamo, lo fanno,
e lui era, in effetti, quindi diciamo non so neanche immaginarmi che cosa voglia dire, ma credo che uno proprio non si riesca a stare in piedi in una situazione del genere, cioè
sì allora c'è il simulatore c'è un museo dei disastri ambientali in Giappone, quindi copro tutta la vastità dei cosi, e c'è il simulatore di terremoto e simula la scala 7 della loro scala, appunto, giapponese. Non riesce a stare in ginocchio, cioè ti fanno mettere su questa piattaforma basculante di una casa simulata e ti dicono stai in ginocchio, stai con le gambe attaccate alle gambe del tavolo, e fai fatica a restare in ginocchio. In piedi è proprio escluso, è una cosa impressionante.
Al 7, il 9 è
infatti
nettamente più intenso. Quindi diciamo stiamo già partendo da un evento estremamente raro ed estremamente intenso. Credo che i modelli geologici ci dicano che in realtà è difficilmente anche immaginabile un terremoto molto più forte di 9 gradi e mezzo della scala Richter, cioè che non sia proprio una cosa realisticamente realizzabile, cioè terremoto di fatto è una improvvisa rottura di una frazione di crosta terrestre sotto la sollecitazione di forze che l'hanno deformata prima. Questa cosa avviene quando la resistenza della crosta terrestre è sovrastata dalla deformazione che è stata imposta, diciamo, dalle forze subduzione, movimenti di placche tettoniche e così via. Quindi diciamo è difficile pensare che possa essere infinito il limite superiore dell'energia che si può accumulare, perché prima o dopo si deve rompere, e tipicamente si rompe non quando si è accumulato un'energia mostruosamente grande, perché la roccia non è acciaio, cioè si spacca prima o poi.
Andrea, è per quello che dicevi prima che man mano si sale con i livelli della scala più diventa inaffidabile sostanzialmente, perché non si hanno avuti...
Ma più che altro perché la scala Richter, se non mi ricordo male, è basata sulla l'ampiezza di un segnale, cioè tu hai un raggio di luce che picchia su un sismografo oscillante e viene riflessa, e tu vai a misurare qual è la l'ampiezza dell'oscillazione della luce riflessa. Questa cosa smette di essere affidabile quando, diciamo, l'ampiezza di oscillazione diventa troppo grande, perché diciamo, qualunque pendolo, quando l'oscillazione diventa troppo grande, smette di comportarsi come un pendolo ideale. Quindi, diciamo, anche quello è proprio un limite di come è definita la scala Richter, che è definita appunto su una particolare forma di misura a 100 km di distanza, normalizzata. Cioè c'è tutta una definizione abbastanza complessa per la scala Richter, e il limite credo che sia più che altro legato alla... come si dice, alla metodologia con cui dovrebbe essere misurato il terremoto stesso. Quindi ci sono poi dei correttivi per i terremoti estremamente intensi che nascono proprio in Giappone, dove i terremoti intensi sono più frequenti, cioè meno infrequenti che in altre zone del mondo, e dove, diciamo, gli scienziati sono estremamente attenti. E qui torniamo a quello che dicevo un attimo fa, cioè al fatto che, nonostante l'intensità mostruosa del terremoto che è avvenuto, i danni legati strettamente al terremoto sono stati straordinariamente contenuti.
Sì, esatto. Salutiamo nel frattempo Simone, Toto T, Demolex, Antonio Di Mezza, NGG e Angelo Frascella. Sì, il terremoto appunto è 9.0.9.1, però in questo non sulla terraferma, era appunto a 70 km, quindi poi in realtà non so, forse 9 sulla terraferma qualche danno l'avrebbe fatto, però le strutture erano quasi tutte antisismiche, cosa che peraltro non è stato nel terremoto del 95 del Kansai, della regione di Kobe, dove ancora tutte le norme antisismiche non erano state applicate. Il danno l'ha fatto purtroppo lo tsunami. Io mi ricordo, stavo a Parigi proprio per la riunione di EUSO, quindi con i giapponesi. Sì, c'è stato un grosso terremoto, ma nulla di che. E poi sono cominciate ad arrivare le informazioni dello tsunami, perché appunto poi l'onda è arrivata 40 minuti dopo, e poi, come vedremo, non è mai la prima onda che t'ammazza. Io questo lo ripeto sempre, se mai vi capitasse, vostro malgrado, vostra sfortuna, di essere in prossimità di un terremoto, sulle cose, eccetera, eccetera, non è mai la prima onda dello tsunami quella più alta, è sempre la seconda. È stato così per lo tsunami dell'Indonesia, che era del 2000 o 2002, è stato così anche per questo. Cioè, molta gente è morta qui perché è passata la prima onda, e lo vedremo anche, è stato poi il problema della centrale nucleare, è passata la prima onda, dice vabbè, è andata, torniamo a casa. Per tutta una serie di risonanze strane col fondo marino, con le onde, eccetera, eccetera, le onde più alte sono sempre quelle che arrivano dopo la prima. Quindi, se mai vi capitasse, non tornate a casa o dove stavate dopo la prima onda.
Tra l'altro, vabbè, questa è una curiosa coincidenza, io ho conosciuto due colleghi, uno che era presente al terremoto, quello di Banda Aceh, cioè era a Banda Aceh quando è venuto il grande maremoto in Indonesia, e uno che era in Giappone, non a Fukushima, da qualche parte, comunque, diciamo, nella zona fortemente colpita dal terremoto del Tohoku. Quindi, insomma, state attenti ai sismici, che evidentemente o sono sempre ovunque, oppure portano anche un po' sfiga.
Tutte e due, diciamo. Comunque la seconda non è da escludersi. Io stavo appunto, non ero in Italia, lì, ma hanno detto che in laboratorio da noi, che è il quarto piano, quindi niente di che, è cascato tutto. Cioè, non, con tutto che poi appunto tutte le strutture sono ferme, le librerie comunque non sono fissate per non caderti addosso, ogni cosa, anche i frigoriferi, tutto bloccato, però poi tutti i libri sono caduti, qualunque cosa poteva cadere è caduta. E dice Marco Bigno, leggevo da qualche parte che la scala R, sì, è logaritmica, e quindi ogni decimo, ogni fattore della scala aumenta appunto di un fattore, ora non mi ricordo se è in base 10 o base 2, però comunque è giusto, cioè fondamentalmente è logaritmica, quindi è come lo stereo. Quindi,
sì, ed è logaritmica sull'ampiezza dell'oscillazione, quindi in realtà c'è un'ulteriore potenza 2 sulla potenza, e come tutte le oscillazioni, diciamo, la potenza associata è proporzionale al quadrato dell'ampiezza, quindi diciamo l'evoluzione era... vedi che c'è un altro fisico.
Infatti, sì, a 100 km da Fukushima, ma adesso o allora, Enrico? Cioè, eri presente allora oppure adesso? Perché in entrambi i casi, vabbè, adesso si sta bene lì, lo vedremo, è un posto splendido. Allora forse...
No, perché c'era una conferenza...
A Kansai? Sì, c'era una conferenza all'aeroporto, nella regione di Kansai, e lì l'aeroporto fu completamente martoriato appunto dall'onda. Perché poi appunto l'altra cosa è che questa onda, di nuovo se ne parlava sul canale Telegram di Scientificast, non è l'onda di Hokusai, cioè non è l'onda di maremoto come uno, è più una specie di vasca da bagno che sembra che abbia tracimato e cresce lentamente, ma poi ti si porta via. Appunto le immagini le avete viste, io cerco di Kekatsukuba, vabbè dai, allora sta abbastanza bene, allora
insomma si sono spostati i magneti,
sì vabbè, almeno si sono spostati perché c'è il terremoto, non si sono spostati di loro al CERN perché hanno sbagliato la resistenza tra i magneti. Vabbè,
hanno sbagliato una saldatura PC, succede su tante saldature, una triscita fredda,
vabbè, è fonte del senno di Poiso piene le fosse, però appunto è una onda di marea che cresce molto lentamente e appunto per tornare alle ampiezze ha raggiunto anche metri e metri di altezza, anche perché appunto poi l'orografia del terreno forma delle risonanze appunto del liquido e può raggiungere anche 15, 20, 40 metri di altezza, quindi infatti vedete questi qui sono 2,40 metri nel mare aperto e quindi potete immaginare cosa ha fatto sulle coste, anche perché poi appunto nonostante l'allarme la gente un po' non è riuscita a sfollare, le persone anziane, insomma è stata una cosa devastante che ha fatto circa 20.000 morti. Quindi
abbiamo Marco Taddia che ci sta onorando con dei numeri veramente inquietanti sui peggiori.
Uno vale 2 megajoule, 2 vale 63 megajoule, ma che cosa? Scala Richter? 3 gigajoule? Sì, vabbè, però.
Sì, in realtà è già la scala di magnitudine di momento, che è già l'evoluzione della scala Richter fatta da Kanamori. E Kanamori, giustamente, essendo giapponese, era attento anche ai numeri molto alti. L'ha fatta in collaborazione con un americano, proprio per i terremoti di grande intensità. Una cosa che non so se hai detto, diciamo, il fatto che in prossimità della costa tutto il moto ondoso si increspa di più. Questo è un fenomeno di fluidodinamica che non è del tutto magari immediatamente ovvio, però diciamo anche le onde, partendo anche proprio dalle onde, le onde del mare se voi seguissi una particella d'acqua, vedrete che la particella d'acqua fa un moto circolare. Quindi in realtà l'onda, noi la vediamo un'onda che si muove, ma in realtà le singole particelle non si stanno muovendo nella direzione dell'onda, si stanno muovendo intorno alla posizione di equilibrio. Quindi ci sono dei punti in cui l'onda è bassa, dei punti in cui l'onda è alta e noi vediamo il fronte d'onda che si muove, ma non c'è reale spostamento di liquido. Quando questa cosa si avvicina alla costa, la traiettoria seguita dalle particelle d'acqua inizia a interferire col fondo. E questo fa sì che si formi il cavallone, cioè che invece di esserci un avvallamento di acqua che va su e giù, ci si formi l'onda con risucchi e così via. L'onda di maremoto non ha questo moto, diciamo, intorno alla posizione di equilibrio, ma è tutta una massa d'acqua che si sposta. Quindi sì, è come se fosse un'onda senza il risucchio. Cioè non è, c'è l'onda e poi l'acqua che torna indietro. C'è l'onda che va avanti e continua ad andare avanti.
E non avere,
tutto questo, diciamo, con questo effetto oltretutto amplificato dal fondale marino che in qualche modo spinge l'acqua anche verso l'alto, cioè crea comunque anche degli scompensi in altitudine.
Tra l'altro, come accennavi tu, poi il risucchio che ha fatto spesso ha molti più danni, nel senso che l'onda in avanti ha spazzato via appunto tutte le case in legno e così via, ma molte case, anche le barriere in cemento armato che sono state sovrastate dall'onda, sono state poi spazzate e spaccate dall'onda di risucchio, che se si sale al mare, no, l'avete visto, se mettete i piedi sulla sabbia arriva l'onda, sentite l'onda, ma quando poi c'è il risucchio vi sentite trascinati più forte verso l'esterno, e quello pure ha fatto una quantità di devastazione incredibile, perché appunto vediamo se riesco a mettere, vabbè, queste sono alcune parti meno colpite. Noi siamo stati parecchie volte nella regione di Fukushima e appunto è impressionante, qui vabbè, tutti i pini spazzati via e pochissimi sono sopravvissuti, e poi zone intere che sono state dovute abbandonare, perché appunto vediamo un po' queste qui erano tutte risaie o o campi coltivati che oltretutto, essendo stati colpiti dall'acqua marina, poi sono diventati completamente inutilizzabili. Poi la gente ha abbandonato. L'altra cosa che ha colpito molto, noi siamo rimasti sulla strada ovviamente, noi ci siamo messi a fare del voyeurismo urbano, però la cosa interessante era che, vedete qui, l'onda ha colpito e spazzato via tutto fino al primo piano, e tra l'altro non c'era fango, cioè tutto era molto pulito nella distruzione. E appunto si vede che è arrivata a tre metri d'altezza, quindi poi chi aveva avuto la fortuna di trovarsi ai piani superiori o della casa che ha resistito, in qualche maniera si può sperare che l'abbia scampata. Molte altre case e molte altre non è rimasto niente, è rimasto solamente il massetto in cemento con tre gradini, e poi magari qualcuno ci ha messo i fiorellini per ricordare chi appunto non ce l'ha fatta, perché appunto poi, essendo una popolazione molto vecchia quella del Giappone, come la nostra, e molta gente semplicemente non ha avuto modo di mettersi in salvo.
Anche lì non so se è una cosa di cui magari hai già parlato e le persone che ti seguono già lo sanno, ma il Giappone è un paese un po' strano, dove si sono...
Ne abbiamo parlato.
Vabbè, dove ci sono altissima tecnologia, le super megalopoli, eccetera, e poi ci sono delle zone invece rurali che sono in realtà... anche conservate molto bene, credo. Cioè...
Sì, no, coesistono perfettamente antico e nuovo in posti dove appunto noi diremmo: vabbè, ma non mi puoi mettere il grattacielo accanto al tempio antico, ma per loro non è un problema. E soprattutto fuori dalla grande città sono posti veramente splendidi.
Aperta e campagna.
Sì, sì. E Fukushima è una delle regioni, da un lato più bella perché appunto è mare, montagna, un po' tipo il Molise se vuoi, però dall'altro c'ha gli aspetti purtroppo associati...
Sto dicendo che Fukushima non esiste.
Esatto, cioè al fatto che dal punto di vista economico è stata molto tralasciata, cioè era una delle regioni più povere, e poi paradossalmente gli hanno venduto, o comunque gli hanno costruito la centrale vendendogli, dicendo porterà, in effetti l'ha fatto, un sacco di posti di lavoro, porterà del benessere e così via. E poi è andata a finire come è andata, e vabbè, però la regione di per sé è una regione relativamente povera, che si basa appunto soprattutto su pastorizia, agricoltura e così via. La parte montagnosa poi non c'è molto, tanto più che le strade è proprio connessa male, perché ci sono cioè una strada costale che è stata poi tagliata in due per via appunto dell'incidente della centrale nucleare, e poi devi fare tutto un giro su per i monti pazzesco. No, sul Molise che non esiste, quello, vabbè, mio padre è di Termoli, quindi voglio dire, non è che questa la battuta sul Molise non l'abbiamo mai percepita, perché andavamo sempre da nonna lì. Però magari qualche analogia
andare da nonna
con la realtà virtuale ante litteram, esatto. di Enrico Speranza. Però appunto, poi dopo l'incidente della centrale nucleare è stata ancora più colpita, perché nessuno comprava i prodotti della regione, nonostante, come poi vedremo, questa famosa piuma radioattiva abbia colpito solo una parte della regione, ortogonalmente peraltro della regione. Quindi sì,
la situazione... Sì, però ricordo tutte le storie sulla pesca e sull'agricoltura della regione che hanno subito... un impatto fortissimo
perché nessuno compra, cioè la parte contaminata è chiaro che non puoi coltivare, non puoi pescare, quindi davanti anche alla centrale non ti fanno pescare, però dopodiché se tu produci nelle regioni assolutamente meno colpite, perché anche altre regioni del Giappone sono state colpite da questa piuma radioattiva, adesso magari la vado a cercare. Però oramai il Fukushima è il marchio dell'untore, quindi se tu vai al supermercato e dici questa è stata prodotta a Fukushima, la gente dice: sai che c'è, compro quell'altra che magari sto più tranquillo. Che è sbagliatissimo, però è chiaro che se tu devi comprare le verdure per il figlio, eccola qua, se devi comprare le verdure per il figlio, non è... vedete, questa qui è la famosa famigerata piuma radioattiva rispetto alla zona di esclusione iniziale, che era circolare appunto in approssimazione di cavallo sferico, come dicono spesso le barzellette, perché la prima, appunto, questa è la zona più colpita, e appunto si sposta anche nella regione appunto di Date, del Kansai e così via, e però poi la regione, tutta questa regione qua, Quindi Daurighetti dice sì, ma io se coltivo qua sto perfettamente, però non posso vendere, o comunque lo posso vendere ma nessuno se lo compra.
Sicuramente. E tra l'altro, vabbè, questo in realtà noi abbiamo avuto esperienze simili in Italia su una miriade di situazioni legate magari a cose diverse, che possono essere la mozzarella prodotta in certe zone, la mozzarella terra dei fuochi ad esempio. C'è stato un periodo in cui la mozzarella di bufala proveniente da certe aree della Campania aveva avuto un calo terribile di popolarità, ma per certi versi comprensibilmente, cioè tu sai che dice è noto che c'è una concentrazione di inquinamento abbastanza notevole, e cerchi di evitarla, insomma,
sì, nel dubbio aspetto, che è chiaro, da questo punto di vista è comprensibilissimo, per cui sì. Però appunto poi il risultato sulla
società,
è devastante. Infatti poi ci arriveremo, hanno fatto tutta una serie di mazzuri per rilanciare la regione dal punto di vista dei prodotti e così via.
Ci arriveremo. Ma noi dobbiamo litigare sul nucleare.
Andiamo, cominciamo. Allora, innanzitutto Angelo chiede se ci sono state vittime dalle radiazioni. No, questa è la risposta. E se sì, quante? No, allora, dalle radiazioni, zero. Nessuno è morto per via delle radiazioni. Figurati, soprattutto nei primi anni le cercavano quasi speranzosi i giornalisti. Però il numero di morti legato all'incidente è stato stimato dal governo in 1500-2000, per meno di 2000 persone, ma più di 1000, tra quelli sfollati perché, e non dovevano essere sfollati, i vecchietti che sono morti di polmonite, tra i suicidi, tutto l'indotto dell'incidente della centrale ha fatto un migliaio di morti, che rispetto ai 20.000 non è trascurabile. Quindi dai, cominciamo con l'incidente alla centrale, Andrea e Omar. Però Omar, poi noi dovremo fare tutto l'incidente alle centrali, quelle storiche, i Godzilla vari che hanno citato anche sopra.
No, tanto scusa Marco, c'era Jack O'Latter che citava anche Seveso. Tanto io.
Ah, esatto, sì. Bopalla,
io qui sono. Sono a 15 km da Seveso, per quei tempi l'avevamo vissuta l'incidente all'Icmesa. Per cui.
Perché poi appunto il problema è se uno poi deve calcolare i morti o pesarli o compararli, cosa che non si dovrebbe, non si può fare, poi uno dice sì, ma l'inquinamento quanti ne causa? Sì, ma appunto Bhopal, Seveso e così via, anche lo stesso mercurio di Minamata, che ha fatto tantissimi morti, aborti, bambini deformi e così via. Quindi poi
anche Chernobyl poi.
Sì, Chernobyl ha fatto pure lì, dipende da come li calcoli, ma qualche migliaio di morti l'ha fatto.
Chernobyl, le stime vanno dai 67, quello che erano i liquidatori, che sono sicuramente morti per le immediate e dirette conseguenze delle radiazioni, a 6 milioni.
Sì, però 6 milioni è una cosa statistica legata sulla near no threshold, cioè tu dici se questa è la soglia, cioè se questo è il modello, che non c'è una soglia sotto cui non ci sono danni.
Effetti. Dopo un tempo infinito vai a convergere a un numero gigantesco che però è impossibile da verificare.
Però la soglia c'è, cioè sotto una certa, cioè la soglia sarebbe che sotto una certa quantità di radiazioni non hai nessun effetto, o comunque non vi è evidenza biologica o scientifica per nessun effetto, perché in generale anche a logica tu hai dei meccanismi di riparazione del corpo umano, che poi anche se vivi in regioni ad alta radiazione ambientale come i Castelli Romani o anche Ramsar in Iran, in India anche, tutta una serie di regioni, e nessuno muore di tumore. Quindi 6 milioni è sicuramente una sovrastima. Dopodiché appunto, se vogliamo regarci,
comunque una stima non verificabile, anche se fosse una stima ragionevole, il modo qui, cioè non esiste un modo per verificarla, quindi insensata.
Dopodiché appunto questi qui, i furbacchioni, per risparmiare fecero la barriera davanti alla centrale più bassa di qualche metro. E quindi poi quando arrivò la seconda onda, questa, vedete qui in questo frame si vede l'onda che colpisce, passato la barriera che dovrebbe essere questa qui sulla destra, e poi si abbatte contro la centrale. E appunto era la seconda onda, e appunto qui fece subito due morti, perché erano stati mandati questi due poveracci a controllare i reattori di emergenza. Perché appunto arrivato il terremoto ci fu lo scram, cioè tutti i reattori nucleari, tutto il Giappone si sono messi in modalità safe, e quello l'hanno fatto correttamente. Però poi c'è stato un crollo, no? Lei il distinguo, vai.
No, tu sai perché si chiama scram?
No, confesso la mia ignoranza.
Non lo sa nessuno.
Ma non lo sa nessuno o non lo sa nessuno tranne te?
No, non lo sa nessuno, cioè non c'è una storia ufficiale per cui il comando di arresto di emergenza di un reattore si chiami scram. La leggenda vuole che venga dal primo reattore con la pila di Fermi, che avrebbe avuto, diciamo, aveva una protezione tenuta su da una corda tesa, e ci fosse un omino con un'ascia pronto a tagliare la corda, e quindi questo safety cut rope axeman scram. Questa è, diciamo, la leggenda, però in realtà non è chiaro perché il pulsante di, cioè c'è proprio il pulsantone cosiddetto scram, pom, e vanno giù tutte le barre di regolazione e il reattore va al minimo, ma non si sa perché si chiama scram.
Però come onomatopea suona bene, voglio dire, rende bene l'idea,
Ma credo che sia anche un, cioè, quasi o quantomeno allo stesso suono del verbo scappa.
Beh, scramble è tipo date la gamba e taglia la corda, ma metaforicamente, non esatto. Fisicamente.
Per cui sarebbe praticamente l'interruttore on-off della centrale, se si può...
Solo off.
Solo off.
Come l'arresto d'emergenza, cioè è il mettila in condizioni più safe possibili nel minor tempo possibile.
Considerato che stai lì...
Che esiste anche da noi il bottone rosso, no? Che schiacci e va tutto... Please stand by, no? Come uno scopo.
Sì. Allora, io credo che nel caso di Fukushima di questi qui sia stato automatico, cioè non è che hanno potuto utilizzare, perché appunto sono progettate per essere... In realtà il terremoto non ha danneggiato niente di queste centrali nucleari, forse qualche tubazione dei circuiti secondari, ma sono tutte a norma e non hanno avuto nessun danno. Questa è la cosa tragicomica. Però a filo sta a filo, a piombo sta a piombo, ma appunto... Questi qui che erano sei reattori Fukushima 1, due su una collinetta, non hanno avuto nessun problema. I quattro reattori leggermente più in basso c'aveva il generatore di emergenza nel seminterrato lato mare, cioè da questa parte qua. Ora, come dico sempre quando facciamo anche il fuori onda, ma del segno di poi, sono fine le fosse, però non è che mettere il generatore di emergenza in una centrale nucleare, in uno dei posti più sismici del Giappone, lato mare
in basso.
In basso sia proprio la cosa più intelligente. C'è Marco Bigno che dice a Chernobyl ci dovrebbe segnare che ci sono limiti che non dobbiamo raggiungere perché non possiamo correggerli. Sì, anche perché poi a Chernobyl si erano messi a fare tutta una serie di esperimenti che proprio non è che fossero...
Beh, Chernobyl è una centrale molto diversa rispetto a quelle di Fukushima per innumerevoli motivi. Cioè il reattore è costruito in modo completamente diverso. I reattori di Fukushima sono reattori boiling water in pressione con pressurized water, insomma sono reattori chiusi, il materiale fissile è dentro un bidone di acciaio ad altissima resistenza che ha resistito perfettamente, cioè non stanno al chiuso i reattori, non sono, mentre invece il reattore di Chernobyl è un reattore molto più grande, fatto per avere una molto più facile accessibilità alle barre di combustibile. Questo perché era un reattore che era anche un breeder, cioè era fatto per fare plutonio, per fare bombe, non era solo fatto per fare corrente elettrica, quindi avevano bisogno di poter cambiare frequentemente le barre di combustibile e andare a riprocessare per recuperare il plutonio. Questo era una, esatto, Fukushima è un pressurized water
reactor,
mentre invece boiling water, tra l'altro un boiling water di concessione russa vecchia con la moderazione fatta con la grafite e l'asportazione del calore fatta con l'acqua. questo è un sistema che consente di avere una buona produzione di plutonio, quindi è considerato, diciamo, positivamente se uno vuole fare bombe atomiche, ma il limite terribile di avere il coefficiente di vuoto positivo, cioè se il livello dell'acqua scende, la reazione accelera. Questo è una delle cose più insidiose per un reattore, cioè il reattore intrinsecamente, l'ideale sarebbe se, mancando le condizioni per lavorare, andasse a ridurre la sua attività. Questo è quello che il reattore di Fukushima era progettato per fare. Tutti i reattori di Fukushima sono tutti a coefficiente di vuoto negativo, cioè se il materiale refrigerante, la reazione nucleare produce calore, questo calore viene portato via dal materiale refrigerante e si utilizza questo calore per fare del vapore, far girare turbine, fare corrente elettrica. Questo è very short story. Se manca materiale refrigerante dentro il reattore, la reazione dovrebbe diminuire, rallentare. In questa maniera la quantità di calore che viene generata si riduce e questo non si distrugge. Infatti RBMK, perché è il reattore sfigato russo fatto per fare bombe atomiche fondamentalmente.
Vabbè, ma mi sembra il minimo, voglio dire, non vedo quale sia, scherzosamente, ma il problema. Il problema lì è, tra l'altro, di Giorgio e su Scientifica c'è lo speciale, scusa se ti interrompo, bisogna fare pubblicità Scientifica, c'è lo speciale di Chernobyl su Scientificast, quindi andatelo a recuperare, lo metteremo. Dai, fallo con la voce sudente tua, dai.
Scientificast, il podcast più ascoltato dei reattori nucleari.
Vai, continua.
No, dicevo che questa cosa del coefficiente di vuoto distingue i reattori che sono intrinsecamente un po' più sicuri da quelli che sono intrinsecamente un po' meno sicuri. Cioè, Chernobyl, quando il refrigerante ha iniziato a scendere all'interno del reattore, la reazione ha iniziato ad accelerare. A Fukushima, quando è mancato perché poi il problema che si è verificato fondamentalmente è che sono venute a mancare le pompe che facevano circolare l'acqua nel circuito di raffreddamento, che è una cosa che, diciamo, a livello, uno pensa, il reattore nucleare è una cosa complicatissima, l'uranio, il plutonio, le cose, cioè succedono cose micidiali, materiali incredibili, eccetera, e poi tutto il problema nasce da una pompa che fa girare dell'acqua.
Sì, cioè, è questo. Essenzialmente sono due, cioè in realtà noi il nucleare, l'energia nucleare, a parte gli studi su acceleratore, fisica delle particelle, tutto bellissimo, ma non sappiamo proprio come usarla, la forza nucleare forte, la usiamo solo per scaldare l'acqua, perché non siamo buoni a fare niente. Questo va riconosciuto, cioè tutte le applicazioni nostre sono dell'elettromagnetismo, come ho detto più e più volte. In questo caso tu appunto hai una reazione nucleare che tu controlli questa reazione a catena mettendo più o meno oggetti vicini tra loro, e il calore poi viene, scalda l'acqua nel circuito secondario. E notate che sono due circuiti separati, il primario che è l'acqua bollente, che appunto non esce perché altrimenti appunto è radioattiva, e scalda a sua volta il circuito secondario che fa girare turbine, eccetera eccetera. È chiaro che se
non manca... sono sicurissimo che quello di Chernobyl avesse due circuiti separati,
ma penso di sì, non lo so, bisogna controllare, forse Giorgio lo sa, che è il vero esperto del...
Non ci scommetto più di 100 lire
che lo sappia Giorgio, che sappia abbia due.
No, che quello diceva che Giorgio lo sappia sicuramente. È che non saprà cosa sono 100 lire perché è troppo giovane.
Sì, maledizione a lui. Che poi vediamo come sono fatti i reattori nucleari delle centrali nucleari. Sono simili. Sì, usano il sodio liquido che dicono sia sicurissimo, ma io su quello, insomma, una cosa che va sodio liquido non lo so.
No, sai qual è il problema più grosso del sodio liquido? È che chimicamente è super reattivo, quindi i tubi in cui cammina devono essere fatti di materiali incredibilissimi. Ma soprattutto senza, cioè devono essere fatti con materiali che sono resistenti alle cose più incredibili. Ma anche il piombo bismuto si può usare come refrigerante, che è anche meglio del sodio perché è più denso, è una temperatura più bassa, cioè perché il problema del raffreddamento a metallo liquido è che, come posso dire, è che finché tu non riesci a far girare il metallo, quello è solido.
Se no.
E quindi è un po' problema. Cioè, una volta che poi gira.
Per innescare tipo la manovella, sì, tipo.
È un po' laboriosetto. E poi c'è questo problema metallurgico che, diciamo, sì, piombo, bismuto o sodio sono molto reattivi, quindi come proprio chimicamente, quindi i tubi in cui camminano devono essere fatti di materiali particolari, se no si bucano.
Dice Giorgio, appunto,
abbastanza sgradevole.
Sì, perché poi prende fuoco al contatto con l'aria, se non ricordo male. Il sodio,
sì, il sodio è molto reattivo anche con l'ossigeno.
E dice che appunto che i power water reactor sono i più diffusi, sono quelli per i sottomarini. Dovremmo fare pure una puntata sui sottomarini nucleari. Qualcosa avevamo fatto, ti ricordi? Cioè, c'è anche una puntata con Omar sopra i sottomarini. Dalle cranoplane al sottomarino. Torniamo a Fukushima, perché già è passata 40 minuti e praticamente non abbiamo neanche iniziato il fattaccio.
Quindi fatto.
Arriva lo tsunami, la centrale va in scram, muoiono queste due persone perché appunto erano state mandate a controllare i generatori di emergenza, e quindi la centrale si trova senza corrente, non può raffreddare non può portare via il calore prodotto dalla reazione nucleare, o meglio dal decadimento, che comunque richiede giorni per raffreddarsi, anzi è ancora caldo il reattore lì dentro, e quindi c'è un'esplosione, ma è un'esplosione chimica legata appunto alle alte temperature che interagiscono con lo zirconio del vessel interno, perché sono due vessel, quello in metallo che tiene tutta la cosa insieme, e quello in cemento armato fuori che cerca di evitare che in caso di esplosione si vada in giro tutto il materiale, come è successo a Chernobyl, che lì ha scoperchiato perché appunto era un
non c'era un contenimento solido come quello di questi,
perché era fatta apposta per aprirlo e per togliere, mentre lì le barre vengono tolte in maniera differente, quindi non c'è stata una perdita, un'esposizione del nocciolo del reattore, e come appunto invece è avvenuto a Chernobyl, però c'è stata una grossa esplosione appunto chimica di idrogeno che ha emesso quantità notevoli di soprattutto stronzio, ma è decaduto subito, ma di cesio 137 e iodio del
131.
Il cesio 137 e 134
e iodio 131.
Lo iodio 131.
Come si dice, se posso fare una piccola cosa, tu dicevi giustamente del calore. Allora, un reattore nucleare di dimensione più o meno standard adesso, più quelli in costruzione, quelli più recenti, fanno circa un gigawatt elettrico, 850 megawatt, un gigawatt e due, questa diciamo è la scala di corrente elettrica che riescono a produrre. Il calore che devono che devono generare per produrre quella corrente elettrica è circa tre volte tanto a spanne, il che vuol dire che un oggetto che produce un gigawatt elettrico produce circa 3 gigawatt termici. Gli altri 2 gigawatt termici vengono di solito utilizzati per teleriscaldamento o quant'altro, però diciamo il calore che viene prodotto è molto più grande rispetto alla corrente elettrica che si riesce a ottenere. Il problema più grande è che il reattore nucleare si basa sulla disintegrazione di nuclei di idrogeno, di uranio 235, anche uranio 238 opportunamente bombardato, il plutonio 239 che si genera dall'uranio 238, il torio 233, c'è una serie di materiali che possono disintegrarsi, molti dei nuclei figli sono radioattivi a loro volta, e la radioattività dei nuclei figli è responsabile circa del 7% dell'energia termica prodotta. Cioè, quando il reattore ha lavorato è andato a regime ed è stato a regime per un tempo sufficientemente lungo, il 93% dell'energia che produce è prodotta dalle fissioni nucleari e il 7% è prodotta da decadimenti dei nuclei figli. Questo perché l'uranio 235, per esempio, è instabile, si rompe perché contiene pochi neutroni fondamentalmente. L'uranio 238 è più stabile. I nuclei figli sono grosso modo grandi la metà. In realtà la massima probabilità che se ne formi uno che ha una massa di circa 100, uno che ha una massa di circa 130, più qualche neutrone che sarà il responsabile della reazione a catena. Questi nuclei hanno un eccesso di neutroni, quindi sono tipicamente instabili per radiazione, per emissione di raggi beta, di radiazione di tipo beta. Questa radioattività è comunque in grado di produrre una quantità di energia significativa. Ora, il 7% di 3 gigawatt è tanto, sono 200 megawatt. Questa prompt radiation tende a decadere molto rapidamente, perché come diceva Marco ci sono dei nuclei che hanno dei nuclei figli come il cesio 137 o lo iodio 131 con una vita media piuttosto lunga e sono i responsabili della contaminazione a lungo termine dopo un incidente di questo tipo, ma ce ne sono tanti che invece sono molto molto più rapidi. Bario è uno di quelli che alcuni isotopi del bario, altri isotopi del cesio sono quelli che decadono molto più rapidamente. Quindi diciamo questo 7% in realtà dura per pochi minuti, poi va a diminuire. Quando noi attiviamo il famoso scram di cui parlavamo prima, quello che succede è che diciamo, il combustibile è dentro dei tubi di zirconio e ci sono delle barre di regolazione che assorbono i neutroni. Queste barre vengono mantenute alla giusta altezza all'interno del reattore in modo tale da far sì che la reazione sia costante, cioè vengono costantemente un ciclo di feedback che fa in modo che la reazione non acceleri e non rallenti, come l'RT del contagio adesso, no? Cioè l'RT, l'indice di il tasso di moltiplicazione dei decadimenti deve essere esattamente uguale a 1, in maniera tale che il reattore non si spenga e né, diciamo, la reazione...
Infatti sono tutti e due processi esponenziali, gli unici pochi processi esponenziali.
Sì, aumenti esponenzialmente, quindi diciamo c'è questa continua regolazione. Quando avviene lo scram, lo spegnimento, vengono abbassate completamente le barre di regolazione, quindi i neutroni vengono assorbiti molto efficacemente e ci sono solo i decadimenti naturali, non c'è più, diciamo, la moltiplicazione dovuta ai neutroni che generano la reazione a catena che tiene acceso veramente il reattore. Questa cosa non vuol dire però portare a zero la produzione di energia in un tempo immediato, ma vuol dire portarla al minimo. E il minimo, se noi interrompiamo con perfetta efficienza tutte le fissioni nucleari, è il 7% istantaneamente, cioè subito dopo che noi abbiamo abbassato lo scram. Quindi diciamo c'è ancora una grossa quantità di energia che deve essere rimossa dal volume del reattore, che ha un peso dell'ordine delle tonnellate, non è, diciamo, un oggetto infinitamente grande.
Ed è questo appunto che ha scatenato l'esplosione. Prima citiamo appunto, c'è Marco Taddia che cita appunto Pandora, che è un film coreano che tratta del problema, e poi soprattutto il manga che cita Fabrizio Leporini, Daiichi, cioè il numero uno della centrale nucleare, che parla di questo ragazzo che è andato lì come liquidatore, insomma era tra quelli che poi ha dovuto mettere in sicurezza la centrale nucleare. Ed è un manga molto interessante che appunto tratta di tutti gli aspetti grigi del sottobosco, dei subappalti, di chi affidavano queste cose. Questo qui è quello di appunto coreano del 2016, non è male, ma insomma appunto anche Giorgio dice che quel manga è fantastico. Poi Omar, c'è il grande classico che citiamo sempre, che è la metafora per antonomasia di Fuce, cioè costruito.
Sì, praticamente abbiamo sostanzialmente lui.
Beh, il Godzillone, lui è già la metafora del nucleare.
Tra l'altro sia... Beh, Shin Godzilla, sia poi tra l'altro il Godzilla quello di Edwards, quello, il primo capitolo del Monsterverse del 2014, lì praticamente c'è tutta l'inizio, il prologo, che è praticamente un simil Fukushima praticamente.
Sì. Sì, un incidente alla centrale nucleare lì è causato dal mostrone.
Dal Mutu praticamente, che era l'antagonista lì della cosa. E tanto poi fa vedere che dopo anche lì messa in sicurezza, poi per modo di dire, perché in effetti c'era dietro tutto il discorso che in effetti era una messa in sicurezza per coprire l'esistenza del mostro, ma in effetti diciamo tutta l'epopea di Godzilla si basa sul discorso del disastro nucleare, sì, inizialmente data dal fatto della bomba. Poi soprattutto nell'ultima emanazione, per cui non Shin Godzilla, tra l'altro poi sembrerebbe che la Toho stia mettendo in produzione l'ennesima reboot della saga, però Anno non c'entra niente in questo giro, e E soprattutto Shin Godzilla è la metafora di Fukushima, secondo me, con dietro tutta quella la famosa come dire escalation burocratica che c'è dietro, sì. Che secondo me è fantastico, cioè, secondo me è il film quello più che in sé,
sì. È una critica molto feroce al fatto che appunto i giapponesi sono organizzatissimi per trattare per organizzarsi a trattare le cose, ma poi non hanno nessuno, poi può prendersi la responsabilità. Nel caso di Fukushima fu più contrastato, anzi lì poi c'è Masao Yoshida, che è il direttore della centrale, che poi salvò la centrale, appunto ne arriveremo a parlare. Però qui Godzilla è la metafora dell'imprevisto, e poi ci sono 40, se non l'avete visto vedetelo, ci sono 40 minuti di discussioni, sembra una tribuna politica i primi 40 sì. minuti.
No, ci sono i passacarte per decidere di lanciare il missile, cioè che dare l'ok per sparare contro Godzilla, che ci sono 8 persone che si girano e danno l'ordine. No, e secondo me Shin Godzilla lì hanno più che la metafora ambientalistica nucleare, lì per me è stata l'antiburocrazia.
Sì, 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 sì. La critica alla burocrazia. Appunto, recuperatelo, forse addirittura vale la pena vederlo in italiano perché c'è la cagna, no?
Sì, a parte la cagna, no. Ma in italiano tutto sommato aveva avuto un buon adattamento, secondo me.
Ma perché l'hanno doppiata? Andrea, se tu non l'hai visto questo, ci sta questa attrice giapponese che fa raccontalo te, Omar.
Pensavo che fosse quella di Boris.
No, in confronto quella è da Ray Oscar.
Andrea, c'è questa attrice che fa la parte di una, si può dire nippo-americana, giusto, Marco?
Sì, perché era metà nel film, era metà giapponese e metà americana.
Metà americana. E tra l'altro, praticamente con in originale improponibile, perché è una cosa veramente...
E parla un inglese che proprio ma neanche Mario Brega, cioè una cosa agghiacciante. Cioè, non puoi,
apprezziamo molto in questo momento politicamente complesso della storia d'Italia che tu avevi usato Mario Brega come metro di paragone e non qualche esponente politico.
No, beh, quello no, sarebbe scorretto. No, anche perché poi veramente trascende... Non... Oltretutto...
Poi... stereotipata, come, perché la prima cosa che fa questa qui in un pieno di una crisi diciamo anche molto particolare e terrificante, appena scende cerca un negozio di, che se non sbaglio di nell'originale cerca un negozio di Zara per andarsi a cambiare sostanzialmente, mentre invece nella versione italiana è chiamato Prada. Questo qui non so se è un motto di nazionalismo praticamente,
ma più che altro anche un po' più chic, dai, insomma.
Sì, no, ma infatti, no, ma sai che molto, Zara per gli americani è roba di alta sartoria.
Di alta... Però appunto quello è il personaggio assolutamente fuori... Sì. Cioè...
No, e poi Marco mi hai fatto rivalutare invece la nerd.
Ma la nerd, cioè, secondo me, perché tu ce l'hai con la nerd, quella è...
No, l'ho rivalutata, perché tutto sommato è anche lì un personaggio... C'è questa Andrea che parete... È Spock al femminile praticamente, sì, sì. È proprio impassibile.
Se penso a Spock al femminile penso a T'Pol e penso solo bene.
Sì, non, sì, no, diciamo, ha preso gli aspetti mentali di Spock, però...
Esatto, per disciplina logica vulcaniana, diciamo, e assenza totale di emozioni, per cui non
spettacolo, non giapponese,
però,
standard.
Appunto, però quella secondo me era un personaggio molto...
Non sono tutti
alla...
così giapponesi, Marco.
Ma che fanno degli impicci che non è, appunto, Fukushima è il risultato di impiccio, perché mo ritorniamo appunto
privi completamente di sentimenti, però
non te li fanno vedere, poi magari dopo sì, perché ritorniamo a Fukushima, voglio dire, i protocolli di sicurezza, cioè la centrale in teoria è sicura, sono tutte sicure, e gli incidenti appunto sono dovuti a disattenzione. Nel caso di Chernobyl avevano fatto proprio un esperimento fatto male, portato avanti, c'era la miniserie
che... sfiga.
Sì, è sempre, no, tutti gli incidenti sono la probabilità P1 per P2 per P3 per P4 per P5, per quello che poi
per
se
sfiga.
Ne ha avuto per la sfiga, e Fukushima hanno voluto fare questa barriera più bassa, hanno voluto mettere il generatore, no, perché io me lo immagino l'ingegnere che ha progettato, no, perché se lo mettiamo qui i cavi sono più corti, risparmiamo di me, perfetto, tanto figuriamoci, c'è la barriera, e appunto per ritornare allo tsunami, c'era stato uno tsunami nell'800, 0800 dopo Cristo, che aveva spazzato via esattamente come questo qua, non mi ricordo, da qualche parte ho la data esatta dello tsunami, e questo rapporto archeologico era stato glissato proprio perché appunto altrimenti avrebbe dovuto mettere 2 metri in più di cemento nella barriera davanti, a 869.
Se posso spezzare una lancia in favore dei progettisti, ce lo sono andati a vedere quello che è successo negli ultimi 1000 anni. Cioè, negli ultimi 1000 anni non è successo niente di simile.
Sì, però questo appunto, invece, questo tsunami
del 1200, sì, però cioè è un tempo però di ritorno molto lungo.
Tu sai che quello è log-log, no? Il disastro segue una scala logaritmica, no, certo. Quindi poi...
Però, voglio dire, è successo una volta nella storia dell'umanità, tu non sai, cioè, giustamente tu dici la vita media della centrale sarà 50 anni, la vita presunta, 50, 60, quello che può essere, tu pensi a disastri dell'entità tale da avere un tempo di ritorno di 3 volte tanto, 4 volte tanto, cioè vai a vedere quello che è successo negli ultimi 1000 anni, quello che è successo almeno 2 o 3 volte negli ultimi 1000 anni.
Sì, però appunto poi questo rapporto fu ignorato, e poi comunque il problema essenziale nasce dalla commissione molto italiana, per dirla alla Stanis, sempre di Boris, che non possiamo esimerci dal citare, tra governo, cioè tra regolatore e regolato, perché poi anche qui il governo e l'agenzia nucleare che doveva controllare queste cose, poi appunto su molte cose glissa, perché poi quando questi funzionari governativi vanno in pensione c'è la Macudari, cioè la discesa del dio dal cielo che va a occupare un posto nel privato. Quindi voglio dire, non è che poi tu dovresti essere quello che dovrebbe essere, cioè io sono anche a favore del nucleare, però è chiaro che in questi contesti qua,
ma io no, nel senso che comunque puoi... sono cose, cioè allora sono 2 cose che vedevo. Una la diceva Alessandro, diceva: quindi gli incidenti sono dovuti solo a disattenzione, difetti di produzione e errori umani in genere. Sì, no, forse, cioè, perché c'è la sfiga che ha sempre un ruolo determinante, nel senso che a Chernobyl, se non avessero avuto il colpo di sfortuna che a metà di un test che era meglio non fare, su un reattore che era meglio non costruire, se non avessero avuto la botta di sfiga che si impuntava al sistema di raffreddamento, facevano il loro test e oggi non stavamo a parlare di Chernobyl. Cioè, ci sta anche la serie di coincidenze sfortunate che si accavallano una sopra l'altra. Anche questi di Fukushima, Meschinetti, sono stati sfortunati, oggettivamente sfortunati, cioè il tempo di ritorno di una cosa del genere è 1000 anni, e loro hanno beccato durante i 50 anni della vita utile del loro reattore, hanno beccato un evento che è lecito aspettarsi ogni 1200 anni, cioè è sfortuna oggettivamente. Il problema è che questa sfortuna è unavoidable, cioè la sfortuna, il colpo di sfortuna di questo tipo, l'errore umano, perché poi prima parlavamo di un altro incidente che è avvenuto in Giappone, di tecnici di una centrale nucleare giapponese che hanno disatteso la legge zero del materiale fissile, cioè ne hanno ammucchiato
troppo, tutto insieme,
perché si sono dimenticati che un muro di mattoni nel mezzo non basta, quindi avevano messo un po' di qua, un po' di là dal muro di mattoni, e alla fine hanno è iniziata a bollire l'acqua in cui era sciolto il sale di uranio, perché è iniziata a scaldarsi e a fare una reazione accelerata dai neutroni di decadimento del resto, il tutto nell'acqua che fa anche da moderatore, quindi accelera questa cosa. Il problema però, ecco, le devi prevedere con le relative conseguenze. Il problema è che prevedere tutto è praticamente impossibile, nel senso che la maggior parte degli incidenti sono avvenuti su in relazione a cose che non erano state previste, cioè dopo puoi correre nei ripari. Adesso, incidenti gravi nel magico mondo dei reattori nucleari sono stati Chernobyl, fondamentalmente errore umano più sfortuna, più design disgraziato del reattore. Fukushima, design disgraziato dei sistemi ancillari del reattore, più sfiga potente. E Sellafield, Windscale, un impianto nucleare britannico, incendio. Anche lì tecnicamente è sfiga. Anche lì c'erano delle turbe perché avevano utilizzato dei materiali che scaldandosi potevano prendere fuoco. Cioè, tutto è migliorabile. Dicevo il giapponese prima, errore umano tale quale.
Finimail Island.
Three Mile Island, di nuovo sostanzialmente sfiga, Goiania, disattenzione di chi avrebbe dovuto stare attento, e poi stupidità di chi, cioè ignoranza di chi non sapeva cosa stava maneggiando. Stati di
però quella non era una, però quella non era una centrale,
non era una centrale, era una, sì, una macchina, era una, radio, una
radiogena.
Il problema di considerare tutto è che tu devi considerare tutte le possibili sfaccettature dell'errore umano, che è impossibile, cioè qualunque cosa tu pensi ci sarà qualcuno che riesce a fare una stronzata più grossa di quello che tu abbia mai immaginato.
Sì, che tu appunto, allora devi sicuramente formare le persone, perché a me quello che ha colpito è che poi questo Masao Yoshida, che poi ha salvato la centrale perché ha fatto, ha agito in maniera contraria a quello che la TEPCO, che voleva salvare il reattore e ha raffreddato il reattore con acqua di mare, quindi un genio, un eroe, però non sapeva appunto che lo tsunami, la seconda ondata è più alta, e ha mandato questi due poveracci a controllare passata la prima onda, perché è arrivata la prima onda, si è infranta contro la barriera, ha detto vabbè, mo andate a vedere che sia tutto a posto, mentre quelli stavano lì a controllare è arrivata la seconda onda e l'ha spazzati via. E allora lì posso capire che la vecchietta del villaggio non sappia questa cosa qua,
ma
che,
lui avrebbe dovuto saperlo,
o che comunque, perché poi non è che lo doveva sapere lui, così come quella dell'uranio, che quelli versavano uranio liquido in una vasca e hanno raggiunto la criticità e sono morti, poveracci, anche molto male purtroppo, perché ci sono delle foto che agghiaccianti. Perché non l'hai formati, perché non hai fatto formazione, quindi quando fai queste cose la devi fare. Dopodiché però, come dici tu, la sfiga, appunto, ci sono vari commenti che non abbiamo tempo di far vedere tutti, però lo fai in tutti gli incidenti, incidenti ferroviari, incidenti aerei, tutta una serie di cose in cui tu spesso è perché quelli non sono stati formati. Due incidenti da 737 è stato perché la Boeing non ha messo nei manuali, guardate che se succede questo, questo e quest'altro, succede questo,
dovete prendere delle precauzioni particolari,
e non sono stati formati, per cui, e anche lì però rimane il fatto che tu per ogni incidente fatto in qualunque contesto ce n'hai 10 che hai lisciato per il rotto della cuffia, perché di solito, no, essendo più 1 per P2 per P3, ogni probabilità puoi supporre che sia un fattore 10, come tutti gli incidenti anche in macchina, no? Quelli no, che certo. Dici.
No, poi dal punto di vista, allora, dal punto di vista della sicurezza industriale, ci sono alcuni commenti che sono comunque spunti molto interessanti. Uno è quello che dice, la sfiga va considerata, giustamente, sì, però purtroppo quella è difficile da considerare su un impianto, e comunque questo ti genera un livello di insicurezza che è ineluttabile, cioè l'impianto tecnologico, l'impianto industriale di qualunque genere sicuro al 100% non esiste, non può esistere, perché c'è l'errore umano, perché c'è la botta di sfiga, perché c'è il meteorite che ci cade sopra, perché c'è l'oggetto che dovrebbe funzionare ma non funziona come dovrebbe, cioè in una centrale nucleare tutto è fatto con standard di sicurezza estremi. Cioè gli standard di sicurezza di un impianto che produce automobili rispetto a quello a un impianto nucleare è spazzatura.
Ridicolo, sì, sì.
Ridicolo. Cioè vengono radiografate tutte le saldature, vengono controllati tutti i singoli bulloni, che siano tutti, che non hanno camole, che si possano rompere, perché l'impianto è più delicato. Cioè, esatto, ma cosa dici? Purtroppo nel lavoro che facevo per la sicurezza delle celle di test non puoi prevedere tutto. Quando ti capita una serie di sfighe capisci come intervenire dopo. E comunque hai un livello di potenziale rischio che è impossibile da eliminare. Un'altra cosa interessante è l'esplosione, ecco, Alessandro che dice non puoi prevedere tutto, ma l'esplosione di un reattore è la prima cosa che verrebbe in mente a tutti. Sì, ma è anche la cosa che non succede.
Il reattore non è mai esploso come esplosione nucleare, no? Ci sono state un'esplosione chimica a Fukushima, appunto, dell'idrogeno, proprio,
e anche a Chernobyl alla fine.
E Chernobyl alla fine pure è stata un'esplosione chimica, in realtà è più che la pressione è stata talmente alta che ha fatto scoperchiare il reattore, e poi si è incendiato tutto perché la grafite, essendo carbone, poi brucia, quindi ha fatto un bel falò delle vanità. Però esplosione nucleare
pesantemente contaminata di materiali radioattivi,
appunto la serie su certe cose esagera, la serie di Chernobyl soprattutto sugli effetti a lungo termine, ma la parte di liquidator all'inizio effettivamente è agghiacciante nella maniera storicamente corretta, purtroppo.
Ecco, un altro commento interessante era sul fatto che sono sulla costa, nel senso che però i reattori nucleari sono tutti in prossimità di o un corso, un grosso corso d'acqua o il mare.
Cioè, no, Rino, o del confine di, o il confine di un'altra nazione, come
o il confine di un'altra nazione, ma comunque in corrispondenza di un lago. Nel senso che hai bisogno
ti serve
di tanta
acqua, ti serve un sacco d'acqua, sì, sì. E non la contamini, è sicura tutto quello che vuoi, però l'acqua.
Però tu vuoi avere tanta acqua a tua disposizione.
Ma poi la costa logisticamente la raggiungi molto facilmente, cioè è chiaro che costa un decimo. Ma appunto quello che fa rabbia qui è che bastavano 2 metri di cemento armato in più e non se ne stava a parlare. Questa è la cosa.
Però te l'ho detto, cioè nella stessa regione, quant'è, 10 giorni fa è arrivato un terremoto di 7,3 gradi, che per noi sarebbe un terremoto mostruosamente forte, lì credo che non abbia fatto sostanzialmente
no,
nulla.
No, niente, nessun morto, qualche danno ai muretti e così via, alle strutture secondarie. Qui a Tokyo si è sentito parecchio, e anche Giampaolo, che è un collega che lavora, lui alla fusione nucleare a nord, l'ha sentito molto di più. Ed è durato molto, anche lì senti prima la parte sussultoria, poi quella ondulatoria, nel frattempo ti arriva il warning sul cellulare. Anche a Fukushima è arrivato l'allarme, a Tokyo, prima dell'onda del terremoto, quella la secondaria, che è quella che fa più danno, ma arriva dopo. Quindi in realtà purtroppo è andato quasi tutto a posto, però quest'ultima questo dettaglio qui, che appunto poi dettaglio non è stato, perché, e anzi, grazie appunto a Masao Yoshida, lui sono riusciti a metterla in sicurezza, perché poi si trovavano senza corrente, hanno dovuto prendere tutte le batterie delle macchine, dei combini, dei negozi e così via, anche solo per leggere i sensori, perché non sapevi neanche se la valvola è accesa o spenta senza corrente. Quindi
tra l'altro ricordiamo che il Giappone, dal punto di vista della distribuzione elettrica, è il paese più assurdo dell'universo.
Adesso vince il Texas.
Ma per, anche lì per problemi contingenti di neve.
No, aspetta, no, perché il Texas sta, la grid del Texas è la grid del Texas.
Sì,
poi
sì,
c'è Stati Uniti Est, Stati Uniti Ovest, e
Texas
poi il Texas
da soli.
Lo fa strano, come per fare sì. Saltare i verdoni. E quindi quella è parte del problema. Però sì, il Giappone, veniamo se riesco a trovare la slide, intanto tu racconta quest'altra simpatica.
Sì, no, il Giappone è diviso in due parti, cioè tipo nord e sud, e una parte ha, diciamo, la distribuzione a 50 Hz e l'altra a 60 Hz. E sono separati, cioè c'è una batteria gigante di super trasformatori che consentono lo scambio di corrente elettrica tra il nord e il sud, ma se, diciamo, uno dei due va in crisi, non è facile per l'altro supplire alla carenza di quello di sopra. Sì, cioè 50-60 Hz sembra una sciocchezza, ma anni fa dovevamo fare un rivelatore da mandare negli Stati Uniti. Da noi abbiamo la 230 volt a 50 Hz, negli Stati Uniti erano a 110 volt a 60 Hz. Questo tra l'altro si ripercuote, si parla tanto di cinema qua, mi pare di capire, i frame per secondo.
Sì.
Da noi
24
sono 25,
e, 25, sì.
E là sono 30.
24?
O 30.
24 e 20, 20,
30.
30. 30. Ah.
Perché deve essere sincronizzato con il... Okay. Come si chiama? Con la lucina.
Con la vecchia lampada del proiettore.
Quindi diciamo, noi avevamo bisogno di un refrigeratore. Questo refrigeratore, un oggetto che potesse circolare del liquido a meno 30 gradi, insomma una cosa abbastanza complicata, era venduto in 3 modelli. Modello italiano, modello europeo, modello americano e modello giapponese. Comprammo il modello giapponese perché era l'unico che funzionava sia a 50 che a 60 Hz.
Sì,
e quindi potevamo testarlo in Italia e poi usarlo negli Stati Uniti, se no non funziona, cioè è una...
Sì, loro, il problema loro è che hanno due scambiatori appunto di tra est e ovest e gestiscono però 2 gigawatt, quindi più di tanto non riuscivano a dare, e quindi poi per mesi, forse un anno ancora, facevano vedere questi grafici sulla metro, eccetera, consumate poco, avevano staccato il 10% delle lampade, perché comunque ad Apple, tra l'altro anche in maniera un po' criminale, faceva un po' di terrorismo psicologico dicendo guardate che stiamo raggiungendo il limite di capacità consumabile e così via, però poi pare che questi dati pure erano un po' modificate, eccetera, eccetera, ma questo appunto era ora per ora il consumo e la capacità disponibile. Quindi si sono trovati poi, e poi hanno dovuto bruciare combustibile fossile. Essenzialmente adesso il loro debito, il debito del Giappone, che comunque è un debito interno strano tutto loro, però è aumentato moltissimo perché hanno dovuto bruciare gas naturale e carbone e così via, perché le centrali nucleari sono ancora quasi tutte spente, sono pochissimi i reattori riattivati e quelli che forniscono energia, appunto, credo siano un paio di gigawatt, come dici tu, un paio di reattori, quindi sono numeri molto piccoli rispetto al 30% di nucleare che avevano prima.
No, no, questo diciamo, in realtà il limite più grande del nucleare resta il grande impatto che un incidente ha. Cioè, il nucleare, come dicevamo prima, ha una sicurezza intrinseca molto più elevata di tanti altri impianti industriali, proprio perché è super, 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 super controllato tutto. Il problema è che sono oggetti che comunque sono soggetti ad avere delle failure, e nel caso della failure di un impianto nucleare l'impatto può essere molto grande. Cioè, quando tu calcoli il rischio potenziale di qualcosa, devi sempre tener conto della probabilità che avvenga l'incidente e dell'impatto che l'incidente ha. Nel caso degli impianti nucleari, tipicamente le probabilità sono molto piccole, ma l'impatto è potenzialmente molto grande, e questo rende la valutazione del rischio qualcosa di anche molto complesso per un impianto nucleare. Cioè, è difficile fare un paragone con qualcos'altro. Poi, se uno va a vedere i numeri, chiaramente il solo incidente della diga del Vajont, se uno pensa al numero di morti, ti fa pensare che le rinnovabili siano molto peggio del nucleare come
Eh sì,
pericolosità.
anche perché lì veramente è stata una cosa criminale nel Vajont, ma anche se consideri solo i morti da carbonio, cioè dalle centrali da
Anche.
inquinamento, cioè non.
No, però il singolo incidente a una diga per energia idroelettrica ha avuto un impatto in termini di numero di morti che è
Ma
imponente.
che poi peggio ancora del Vajont c'era stato anche negli anni 30, fine 20, primi di 30, quella di Gleno nella Bergamasca. Lì era stata ancora più criminale perché il Vajont tutto sommato la diga ha retto, mentre
Sì, no,
invece
è stata scelta la montagna.
quella invece a Gleno proprio avevano costruito la diga utilizzando nel cemento armato della diga la sabbia. Per cui
Sì,
lì
sì.
ha ceduto la diga. Il problema è che lì i morti non erano stati, era impossibile calcolarli perché allora lì ha travolto perché è venuto giù un mare di fango fino al lago Iseo, per cui non
Sì,
ha.
certo. Beh, giustamente Giorgio ci
Oppure.
dice, ma anche il Vajont è stato frutto di impicci. Certamente,
Sì,
cioè.
sì. Molto peggiori, tra l'altro molto peggiori di quelli di
Sì.
Fukushima. Alla fine questi sono impicci
Tra
quasi endemici. Marco
l'altro
D'Addia
lì è.
cita. Vai, vai,
Era, è,
Omar.
be, è, be, è bello vedere del Vajon il film, proprio quello che si chiama Vajon, che tra l'altro è estremamente realistico, come è abbastanza. È
Anche
ancora
quello di Marco
se.
Paolini è
Marco Paolini,
molto.
quello se si riesce a trovare. Una volta penso che dovrebbe essere su RaiPlay, si trova
Sì.
praticamente. E anche lo spreco di Paolini, veramente anche quello è agghiacciante.
Sì, perché ti fa vedere appunto tutti gli impicci che ci stanno e stanno dietro, per cui poi il problema è quello. E anche perché poi appunto poi abbiamo già passato l'ora, praticamente abbiamo detto un decimo, altro che quattro episodi dovremmo fare. E citiamo sempre i simpatici sottomarini affondati nell'Artico, perché appunto quando uno dice sì, ma il reattore poi può cadere a mare, sì, ma ce ne abbiamo sette di reattori nucleari a mare, altrettanti incidenti, un paio di casi, i russi hanno affondato il sottomarino per decommissionarlo alla russa, e quindi lì il reattore nucleare sta nel mare, ma perché il mare è radioattivo di suo. E appunto, ti ricordi, oh, è stata una delle prime post che avevamo discusso insieme su Scientifica, tra l'altro, con Andrea, su quanta radiazione c'è in mare tra carbonio 14 e potassio 40. Appunto, quindi tutta l'acqua che sta del raffreddamento di Fukushima che sta nei contenitori dovrebbero prenderla e buttarla a mare. Solo che non lo puoi dire perché se no dicono: ah,
Se no
stai
sembra che fai una cosa
contaminando il
terrificante, però
Pacifico.
dal punto di vista dell'effetto netto, magari localmente per tempi brevi, perché concentrato, quanto potrebbe avere un effetto misurabile, però una volta poi dispersa sarebbe assolutamente trascurabile.
Questa fettina rossa qua, scusate, questa fettina verde qua è quanta tutta la radioattività che sta nei contenitori, non nel reattore, nei contenitori di Fukushima, se fosse dispersa solo in 100 km di costa, rispetto appunto al carbonio 14 che è il rosso e il potassio 40 che è il blu. Quindi, e poi appunto non è che la disperdi tutta insieme, la butti in maniera diluita, eccetera, eccetera. Certo, poi se esce Godzilla non ti puoi lamentare,
è il minimo.
Peraltro, grazie all'inquinamento e all'uso sconsiderato di combustibili fossili, la contaminazione della carbonio 14 sta scendendo.
Scusa, ridilla un po' che non l'ho
capito. La concentrazione di carbonio 14 sta diminuendo rispetto al carbonio totale, perché c'è più carbonio in giro.
Ah, perché aumenta quello, sì, però poi alla fine... anche perché poi quella è un'altra puntata ancora, ricordiamo che ci sono 20.000 morti da radiazione all'anno in Europa perché sono i tumori ai polmoni che si inala il polonio 210, quello che fu usato per uccidere Litvinenko. Quindi insomma gli aspetti del nucleare sono parecchi.
No, te l'ho detto, diciamo, secondo me, allora, tornando un pochino più sul pezzo, diciamo, le problematiche più grandi dal mio punto di vista sono quelle, appunto, tutte quelle che abbiamo visto finora, della sfiga, gli errori umani e così via, e il fatto, e anche tutte queste considerazioni che facevamo sui pasticci che vengono fatti, cioè anche all'inizio, nel senso che nel momento in cui noi dobbiamo costruire una centrale nucleare da zero, è chiaro che ci sono delle pulsioni per risparmiare, per fare qualunque cosa e così via, cioè... È un po' fatale tutto questo, o il fatto che l'investimento per costruire una centrale nucleare sia gigantesco iniziale e poi il costo di operazione sia molto piccolo. Quindi, diciamo, una volta che tu hai fatto l'investimento iniziale, più la fai campare la centrale, più guadagni. E questo vuol dire portarla al limite della sua vita utile finché le cose non iniziano potenzialmente a diventare meno solide, meno performanti e così via. Prima facevi la storia dell'impianto di raffreddamento che è scollegato dall'impianto di produzione di vapore, però sono due circuiti in cui passa dell'acqua. Dopo quanto tempo iniziano ad esserci dei trafilamenti? Quando inizi ad accorgerti che ci sono dei trafilamenti? Che cosa fai se c'è una perdita di materiale radioattivo nell'acqua del secondario? Probabilmente ce ne sono parecchi, diciamo, eventi piccoli che comportano perdite di materiale radioattivo, che probabilmente hanno nella maggior parte dei casi impatto quasi nullo, però difficile fare, diciamo, poi
una... No, anche perché appunto la perdita di materiale radioattivo sono rare, ma soprattutto poi le devi comparare con il radon.
Cioè,
Roma è sul tufo, è pieno di radon, quindi poi alla fine l'esposizione a radon tra virgolette naturale o l'esposizione al fumo appunto radioattivo delle sigarette, che qui dice vabbè, ma se puoi mangiare le banane puoi anche fumare, no, perché appunto
no, potassio 40 poca roba.
A parte, no, è poca roba, ma poi tu comunque lo ingerisci e poi lo espelli, mentre il fumo del polonio ti si ferma perché nelle giunzioni bronchiali, perché il catrame della sigaretta fa la mappazza e anzi ferma pure il radon e fa un bellissimo effetto sinergico. L'importante è non fumare le banane. Direi che con questa possiamo chiudere. Enrico, un giorno ci devi raccontare che fai, ci devi raccontare che facevi al CEC nel 2011.
Comunque, una volta si diceva che la buccia della banana essiccata si potesse fumare. Sta leggenda metropolitana.
Tu però dicevi che avevi fatto le prove di scivolamento con la buccia della banana non essiccata, non so dove hai scritto questa cosa.
Eh no, per vedere se veramente si scivola, l'ho messa in terra, ci ho messo un piede sopra per vedere l'effetto che fa.
E?
Si scivola veramente.
Ecco, ma dovremmo fare una live solo su questo. Ragazzi, abbiamo passato l'ora e un quarto, ultime, ci dobbiamo tornare assolutamente, appunto. Prima delle ultime considerazioni ricordiamo appunto che ci sarà la live dell'11, o meglio no, la puntata speciale dell'11 su Scientificast, la live del 9 sempre sul canale YouTube, ma essenzialmente organizzata dalla SIPS, e però a quanto pare qua abbiamo appena
grattato la superficie.
Sì, sì. anche di film, Omar, altre cose, perché la reazione ovviamente ne abbiamo parlato anche nella 35 con Valerio Formato.
A parte tutto il filone catastrofico, ma lì si apre veramente un altro. Mi viene in mente, per esempio, a parte quella che hai citato te, Chernobyl, però io quella lì la vedo più come un docudrama più che una. C'era quell'altro film, tra l'altro, che mi è venuto in mente, Sindrome cinese, ve lo ricordate?
Che sì, anche quello è un bellissimo film.
Poi dopo, se attacchiamo anche lì il filone catastrofico, soprattutto nipponico, quello lì, arriviamo a delle cose veramente. Sindrome cinese è veramente bello. Peccato che non si riesce a recuperare sulle varie piattaforme di streaming.
Se non si trova sulle piattaforme di streaming.
Sì, lo so che ci sono canali alternativi, però.
Però appunto questo è fatto bene, perché è anche molto tecnico in realtà. Sì. Appunto, la sindrome cinese era l'idea che il reattore potesse poi raggiungere il nucleo della Terra. Che cosa che è successa a Chernobyl, nel senso che è arrivato al piano di sotto e c'è questa famosa zampa di elefante, che è questo estruso di corium, cemento armato, fuso e così via. Ovviamente a Fukushima no. Mm. Fukushima è rimasto nel reattore. Quindi questo, se vi capita di vederlo, perché appunto poi c'è Michael Douglas bambino, Lemmon che fa una parte drammatica, seria, quindi merita assolutamente. Sindrome cinese, sì, Sindrome cinese credo che sia stato scritto e fatto dopo l'incidente di Freeman Island, che però è stato meno drammatico di questo, di Sindrome cinese. Sì. E poi sempre con le centrali nucleari c'era Il tocco della medusa, vediamo un po' se eccolo qua.
Sì.
Che alla fine, no? Dunque, lui aveva i poteri psicocinetici, alla fine fa scoppiare la centrale nucleare, quella che avevi citato tu, tra l'altro, Andrea, inglese, di Westfield, come si chiama quella?
Sellafield. Windscale, cioè due nomi, cioè.
Dice che è stato fatto lo stesso anno, ma prima dell'incidente, vedi? Quindi è stato premonitore.
Profetico.
Come il disco della copertina di non so più che disco, che aveva le Torri Gemelle in fiamme e non è mai uscito.
Anche perché, insomma, anche perché fosse uscito prima avrebbero detto vabbè, gli hai dato l'idea, meno male che anzi sono riusciti. Anche c'era il trailer di Spider-Man che lui fermava un elicottero tra le Torri Gemelle, eccetera.
Ma quelli è stato dopo cancellato in maniera postuma.
Sì, hanno cambiato proprio. Prima, no. Però c'è questa teoria folle, non so se l'avevamo postata sul canale scientifica di Telegram di Fantascientifica, che Kermit ha causato il 9/11. Perché praticamente c'è questa, il canto di Natale dei Muppet, uno di questi qui, in cui il Muppet Movie, credo, in cui dice se Kermit non fosse vissuto cosa sarebbe successo, e loro fanno vedere tutta una serie di clip in cui tutto il mondo è più triste, però si vede sullo sfondo le Torri Gemelle. Quindi la teoria dei fan, che dice non è teoria, è così, in questo universo alternativo non c'è stato il 9/11 perché non c'era Kermit, e quindi in qualche maniera lui è stato...
C'era addirittura quella che io non l'ho mai testata, ma non so se che i complottisti la tirano fuori come uno dei famosi complotti a livello globale, se ti utilizzi quel carattere, il WikiLeaks, quello dei caratteri grafici, praticamente se te fai 9/11 praticamente viene fuori un aeroplano e due torri praticamente.
Potrebbe essere, dice S. Wilson, Windings, che è quello grafico, che appunto Sindrome cinese è un po' complottista, sì, però è anche vero che il periodo americano effettivamente, soprattutto in quel periodo, era un po',
La cosa carina, che per esempio carina, cioè per voler dire, per esempio il bello della dietrologia fantascientifica a livello, per esempio, di Chernobyl, viene in mente, che Chernobyl viene citato in uno dei Transformers di Michael, che praticamente scoprono che là stavano facendo, praticamente l'incidente era dovuto alle sperimentazioni di robe aliene, E tra l'altro Chernobyl è anche citato in maniera molto surreale in quel film che, allora, qui in Italia è passato solamente una volta su Canal Jimmy, che fa parte di quella serie satirica di Timo Versuola, Star Trek praticamente, che era una presa in giro di Star Trek. Timo Versuola, quello che dopo ha fatto Iron Sky, per intendersi. E nell'ultimo della serie, che peraltro è anche fatto con un certo budget, per lui fatto anche bene, dato che tutta una presa in giro dell'universo di Star Trek, ci sono anche lì i corrispettivi vulcaniani, sostanzialmente l'incidente di Chernobyl è stato dato per il fatto che i vulcaniani, il loro corrispettivo vulcaniano era sceso sulla Terra e stavano praticamente toccando il motore ad
antimateria,
curvatura, per cui ha causato l'incidente lì.
Ecco, se uno facesse la centrale antimateria, il botto che farebbe lì sarebbe notevole.
Quello bello,
sarebbe un botto notevole. Ragazzi, direi che pur non avendo detto praticamente niente, abbiamo passato 1:20, dovremmo assolutamente tornarci, però appunto intanto facciamo questo workshop il 9 e lo speciale l'11 e poi ci torneremo, perché comunque è un argomento vastissimo e di grande attualità. Purtroppo adesso l'umanità ha a che fare con ben altri problemi che questi del nucleare, ma insomma, e poi quando arriverà il climate change, pure questo rientrerà, perché con tutti i difetti
comunque,
che c'ha.
Io ti volevo dire che dovevo fare la parte di quello contrario.
Ma infatti io ti ho invitato perché eri quello contrario.
E ti dirò perché il plutonio è brutto e cattivo. Sai che il plutonio è stato sostanzialmente scoperto durante la Seconda Guerra Mondiale e lo chiamavano, durante quando il progetto Manhattan, ogni volta che avrebbero dovuto dire plutonio lo chiamavano rame. Cioè era tutto copper.
Per motivi di safety, per
di
motivi
di, sì. di... Cioè, non lo chiamavano mai plutonio. Sì. In realtà il nome plutonio è stato coniato tipo dopo, e quando dovevano dire rame dicevano honest to God copper. Perché sennò fai i tubi di plutonio, sennò riuscivano dei tubi dell'acqua di plutonio. Ma come si dice, il fatto è che il plutonio si chiama PU, il simbolo atomico.
Mm-hmm.
E non c'è motivo per cui si chiama PU, perché il platino è PT,
mm-hmm,
il palladio è PA, quindi poteva chiamarsi PL tranquillamente.
Ma?
Però pare che il figlio di uno scienziato che era stato uno degli scopritori del plutonio, quando gli avevano spiegato che roba era, si è detto più, come dire, ah, sta proprio una merda sta roba qua, e quindi si è rimasto più.
Andrebbe verificata, potrebbe essere.
Sono leggende che spero siano vere.
Beh, certo, è chiaro che la leggenda, se è falsa, è perché è un peccato, perché comunque è bella molto più se è vera. Va bene ragazzi, allora vi ringrazio a tutti quelli che sono stati con noi, poi quelli che ci seguiranno ovviamente offline, questo rimane sul canale YouTube. Ringrazio Andrea e Omar per essere stati qui con noi anche questa serata o mattinata a seconda della longitudine, e ci rivediamo appunto la settimana prossima per la consueta live, ma prima appunto ci sono vari appuntamenti nel frattempo. Grazie mille e alla prossima. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ascoltato La sindrome di Inomaru, un viaggio semiserio nella realtà quotidiana del Sollevante, da un'idea di Marco Casolino e Omar Serafini. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci un giro di sushi o un bicchiere di sake tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. La sindrome di Nomaru è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun giapponese sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Sayonara!
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Looks like you need a vacation. Enter the 5-Hour Energy Where Will the Tide Take You sweepstakes. You could win a $10,000 dream beach vacation. Imagine jet setting off to a tropical paradise, having fun in the sun, or diving at a gorgeous reef. It's up to you. No purchase necessary. Go to 5hetide.com for official rules and to enter. That's 5hetide.com. Enter today. Ends June 30th, 2024.